Grazie Marco. Tu mi
Sì,
parli.
volevo chiedere una curiosità. Sul fronte di Soledar, volevo chiedere, le risorse umane ucraine, quanto sono logorate? Cioè, voglio dire, l'obiettivo dei russi, questa è una mia idea, volevo chiedere cosa ne pensasse al riguardo. Cioè, l'obiettivo dei russi a Soledar, Bakhmut, eccetera, l'obiettivo è quello di logorare potrebbe essere quello di logorare le forze ucraine per indebolire tutto, poi assorbire così tante forze dell'Ucraina in quel punto lì, per poi organizzare una controffensiva per indebolire l'intero fronte ucraino. Può essere uno degli obiettivi della Russia sul campo di battaglia in questo momento?
Sì, ma ne sprecano anche loro. La tecnica che stanno utilizzando i russi è quella di utilizzare le reclute, quelli nuovi, per logorare gli ucraini. Quando questi sono logorati, mettere in zona Wagner, VDV, cioè unità biotrasportate, paracadutisti, fanti di marina, cioè le truppe migliori. Questo è quello che hanno fatto cinicamente i russi in questi mesi. Cioè hanno letteralmente pagato col sangue tempo per organizzarsi. Continuando a mandare ondate e ondate di uomini per logorare, perché anche il soldato migliore comunque ha bisogno di dormire, quindi dopo un po' è
Quindi,
stanco. Quindi questo sì, sprecano uomini perché se ricordiamoci dall'inizio della guerra i russi erano in inferiorità numerica, 200.000 contro 300.000. Ora non è più così, ora sono gli ucraini che sono in inferiorità numerica e se ci sarà questa nuova mobilitazione, questo divario aumenterà ancora di più. Quindi i russi hanno. Possono sprecare uomini, ma soprattutto possono fare turnover, cioè le loro unità possono andare in prima linea, fare un mese, tornare, essere avvicendate. Gli ucraini no. Quindi
puntano sulla quantità,
in
quindi.
questo processo continuo di martellamento, gli ucraini avranno la peggio. Non è un caso che ultimamente, parlando con degli amici ucraini, anche in Italia, mi dicono che le ambasciate ucraine, nel mondo si stanno organizzando dal punto di vista burocratico per richiamare anche gli ucraini in diaspora. Lui, per esempio, dovrà andare lì, dirò 25 anni, studio qui, eccetera, perché si vede che devono rastrellare il fondo del barile. Questa storia la sto raccontando da un bel po' che il numero di ucraini che noi ci raccontiamo è fittizio. I 44 milioni che tu leggi su Wikipedia in realtà non sono veri. Perché contano quelli in Crimea, quelli nelle quattro oblast occupate, contano 5 milioni di ucraini che sono al di fuori dell'Italia, cioè dell'Ucraina che sono in diaspora, perché per la legge ucraina finché tu non vai lì e dici che letteralmente il tuo domicilio è in Italia, eccetera, tu conti ancora come cittadino ucraino. Magari è 20 anni che sei qui, sei sposato, eccetera. In più ci sono 10-12 milioni di profughi, quindi in realtà è un paese di 25-30 milioni di abitanti che ne sta combattendo uno di 145. Quindi anche il potenziale umano dal punto di vista del reclutamento è molto più basso. Quindi devono riuscire a rastrellare ora, evidentemente, anche dall'estero. I russi lo sanno. Questo processo continuo di logoramento va a favore loro. Questo non significa. Lo stesso Zaluzhny un mese e mezzo fa ha detto: sì, noi li prendiamo in giro perché insomma il livello delle reclute russe è abbastanza basso, eccetera, ma comunque hanno un potenziale di 1,5 milioni, 2 milioni di uomini. Questo non significa che portano 1,5 milioni di uomini sul campo, non ne hanno la capacità logistica. Significa che però ne possono schierare 300-400 mila e cambiarli, ciclarli in continuazione. Questo vuol dire anche un processo di raffinamento, nel senso l'unità nuova che va sulla linea del fronte perde il 30% di uomini, viene mandata indietro. Ora avrà degli uomini, quelli che sono sopravvissuti con un po' più di abilità, vengono rimpolpati e li rimandi. Ora hanno meno perdite e li rimandi. In questo processo l'esercito russo migliorerà. Quello ucraino invece peggiorerà perché loro non hanno il turnover, non avranno abbastanza uomini da potersi permettere di mandare a casa un'intera divisione o rimpolparla e riportarla in prima linea. In questo processo di logoramento, di cui i russi sono perfettamente consci, cinicamente sanno che sprecando uomini comunque li migliori nel tempo, perché quelli che sopravvivono, la legge insomma di guerra, saranno più forti, più abili. Questo è quello che stanno facendo i russi.
Ma per gli
Ovviamente
ucraini, quindi,
contro il
certo.
tempo perché hanno paura che d'altra parte arrivino gli aiuti occidentali, al che i numeri ucraini con la tecnologia occidentale potrebbe fare più differenza della loro massa.
Ma quindi per gli ucraini non converrebbe, per esempio, fare una ritirata tattica da Bakhmut solida per risparmiare uomini e risorse, dato che loro comunque devono
No,
cercare. No.
no, perché dietro ci sono zone poco fortificabili, questo significa che si aprirebbe il fronte, loro hanno meno uomini, per coprire il fronte dovrebbero diluire la loro presenza e quindi si complica. Per loro Bakhmut e Soledad è fondamentale non perché valgono qualcosa, ma perché finché tieni Bakhmut, Soledad e la linea dell'Ok, spendi pochi uomini per tanto terreno. Se invece perdono questi punti fortificati, dietro non c'è quasi nulla. Cioè, prima di arrivare a Slovyansk e Kramatorsk, in mezzo ci sono tanti piccoli villaggi e tanti campi. Questo significherebbe per loro coprire
Certo.
molto più territorio in posizioni molto peggiori, più perdite, meno capacità logistica. Quindi è un discorso di economia di guerra. Quindi Bakhmut è fondamentale perché se i russi la prendono, cominciano a smantellare la linea dell'Ok. E lì gli ucraini dovranno utilizzare il doppio delle truppe che utilizzano ora per tenere quel terreno, il che significa sguarnire altri fronti o scordarsi di fare qualsiasi offensiva. La coperta è corta per gli ucraini e l'interesse dei russi è ridurre questa coperta sempre di più.
Ok, grazie.
Grazie Mirko. È la parte più orribile del discorso, quella che riguarda il consumo di persone.
Un discorso cinico da prima guerra mondiale, lo facevamo anche noi, quanti uomini volevamo spendere per prendere quella collina.
È esattamente quello a cui mi riferivo, cioè la parte più. Se uno la visualizza è orribile. Adesso posso sprecare 100, 200 mila uomini, tanto prima o poi. Insomma, qui siamo su numeri inferiori, ma evidentemente è l'orrore con cui ci confrontiamo innanzitutto.
Dalle prigioni anche.
Certo. Quindi uscire quanto prima da questo conflitto, insomma. Servirebbe a far pace innanzitutto con, ma non lo so, ecco, col mondo. Ecco. Noi ci poniamo il problema di come rapportarci con una guerra, sapendo che insomma, ora riguardo l'Ucraina, nessuno può sapere quali saranno gli sviluppi futuri. Facciamo formazione politica, cerchiamo di dare innanzitutto una buona formazione, penso che oggi, grazie a te, siamo riusciti anche a capire di cosa effettivamente bisogna tenere conto quando si parla di ma gli ucraini dovrebbero fare questo, ma bisognerebbe fare questo. Insomma, ci
Guarda,
sono
se vuoi,
poi.
ti do un
Prego, prego.
consiglio finale che secondo me è fondamentale quando si guarda la stampa. Mai concentrarsi sul sensazionalismo del singolo villaggio caduto e queste cose qui. Bisogna guardare il trend generale per capire. Perché loro, controffensiva ucraina, villaggio di 200 abitanti, cose del genere. Bisogna guardare le cose un po' più alla lontana per capire l'andamento. Quando io ho visto le controffensive ucraine, ho detto sì. Dopo un po' il momentum finirà, non saranno risolutori perché erano subito state vendute come la fine della guerra. L'esercito russo era finito, io lo dicevo, non vendete la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. E poi ho visto come i fronti si erano stabilizzati, poi magari per il lavoro che faccio io, cioè identifichiamo unità, le geolocalizziamo, eccetera, ho visto le nuove unità russe che arrivavano, la quantità rispetto alla sproporzione di unità ucraine. Se uno guarda i miei video e guarda la mappa 4 mesi fa e vede una superiorità ucraina anche numerica e la guarda oggi, anche uno insomma che non si intende di queste cose, vedendo le due mappe a confronto, capisce del cambio di passo e di disparità. La tendenza è a negativo per gli ucraini nel tempo, per mezzi e per uomini. Quindi o c'è un intervento forte, diretto, nostro, che ha comunque un time frame, ha un limite. Perché anche gli ucraini possono arrivare al punto in cui, anche se li mandiamo di tutto, non hanno più le unità per utilizzarli. Perché finché hanno un esercito che, bene o male, è quasi alla pari come numeri, allora la nostra tecnologia fa la differenza. Ma dopo potrebbe anche non farla. Finisce come il discorso dei tigri nella seconda guerra mondiale, i cari Tiger tedeschi, no? Fantastici, ma se ne costruisci 1300 mentre un russo produce 50.000 T-34, non vinci, anche se quel mezzo è estremamente. Cioè, non colma quel divario, la tecnologia, un pochino sì, ma non così tanto. Quindi è il motivo anche per cui noi ora vediamo questa accelerazione nel voler mandare i mezzi, perché sicuramente i comandanti NATO, eccetera, si rendono conto di questa cosa. L'esercito ucraino è diretto contro un burrone e noi lo dobbiamo salvare dal burrone. E
Grazie.
devo farlo velocemente, se lo voglio fare, nel senso, non sto a discutere qui se sia giusto o non sia
Sì, è
giusto.
chiaro, è chiaro.
Punto
Innanzitutto
tecnico.
il concetto di base era che, appunto, parlando di una guerra che poi è fatta di armi, di corpi, di materia che viene distrutta, e, insomma, fondamentalmente, innanzitutto bisogna sapere cosa c'è sul campo e quali, cosa si rischia. Per cui penso che siamo riusciti a fare oggi, grazie a te, dell'ottima informazione e in parte anche un po' di formazione. E noi continueremo a dare rilievo, insomma, a quello che fate voi su Parabellum, anche perché, beh, qui faccio un appunto, mi sembra notevole. Ho avviato una sponsorizzata per promuovere questo incontro. L'algoritmo di Facebook l'ha accettata. Poi qualcun altro, qualche essere umano, dopo un po' l'ha cancellata.
Ah, sì.
Quindi, sì, quindi questo mi sembra notevole, mi sembra giusto anche dirlo, tanto sono cose pubbliche, Facebook lo sa ed è bene che lo sappiano anche le persone, insomma. Quindi continuiamo a fare dell'informazione e teniamo sicuramente conto delle due macro sollecitazioni che hai fatto oggi, quindi intervenire ora con il sostegno all'Ucraina e provare a vedere se ci sono delle vie diplomatiche, politiche praticabili, questo per quanto riguarda il fronte ucraino. Per quanto riguarda noi, sicuramente, ecco, provare a ragionare su una quota di militarismo accettabile, senza diventare militaristi per davvero.
Senza diventare prussiani, ecco.
Senza diventare prussiani neanche, ecco, diciamo prussiani è il
No,
top
perché
anche
c'era la
per
vecchia, no, battuta che la Prussia non è un paese con un esercito, è un esercito con un paese.
sì, esatto. Quindi, per intanto veramente ti ringrazio tantissimo. Noi continueremo a dare questa lezione andrà sul canale YouTube nostro, sul sito. E poi appunto vi seguiremo ancora per dare qualche aggiornamento dei
Guarda,
vostri.
dirò una cosa finale che se mai avete, c'è la mia
Grazie.
community che è divisa sia su Facebook, Discord, ma anche Telegram, e il Telegram è diviso in due sezioni, diciamo, una prettamente tecnica e informativa, dove vengono utilizzato un sistema di tag, cioè se tu parli di storia devi scrivere hashtag Seconda Guerra Mondiale, carri armati oppure il nome del generale, cose del genere. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ci sono più di 6.000 utenti al momento, 6.500. Quando qualcuno mette un'informazione, praticamente tutta la comunità si arma per andare a verificare, andare a trovare queste cose. Quindi c'è un processo di raffinamento, diciamo, delle fonti che la comunità fa perché gliel'ho instillato io questo metodo. E quindi quando viene messo qualcosa, tutti criticano, vanno a cercare di vedere se è vero, a approfondire. Quindi sono tutte persone interessate al verificare che quello che viene messo su quel canale sia vero. Quindi, se uno si vuole informare sulla guerra in Ucraina, non per tirare acqua al mio mulino,
No,
ma
tira
che
l'altro
noi
tranquillamente.
smontiamo le fake news ucraine dei mass media e quelle russe, non ce ne frega nulla. Sono tutte persone che stanno lì a verificare che quello che viene messo è vero. Quindi, credo che sia l'unico Telegram in Italia che fa questo lavoro a livello comunitario. Quindi, quantomeno, magari qualcosa ci scapperà. Però tutta la gente che è lì ha questo scopo, filtrare le domande e ripulire quello che viene fuori. Quindi è un po' più, diciamo, ripulito rispetto agli altri. Non è che semplicemente prendiamo quello che esce e lo buttiamo lì. Controlliamo se è
Questo
vero.
mi sembra notevole, anche
E ci
buono.
sono russi e ucraini che ci aiutano con le traduzioni, ascoltano i video. Ah, questo video è stato spacciato per russo. No, aspetta, l'accento è ucraino. Quindi ci sono anche piccole sensibilità di questo tipo.
Grazie, veramente. No, mi sembra interessante anche questa cosa di una comunità che vive in maniera condivisa verso un obiettivo che alla fine è di verità e non di altro. Quindi i riferimenti dei canali ce li puoi mettere in
Il link
chat?
I link sono tutti dentro il canale in alto, cioè Facebook, Discord,
Ah, ok,
Telegram. In alto a
perfetto.
destra sul canale ci sono tutti i riferimenti.
Allora,
Comunque di
c'è di
solito li
tutto.
metto anche sotto ai video, ci sono le liste.
Perfetto, è giusto per dirlo anche online a chi vede la
Come
lezione
la
così.
mappa, eh? La mappa è disponibile, è un lavoro nostro, ci sono una decina di tecnici che fanno la mappa, contatti russi e ucraini che seguono gli spostamenti, io che li verifico e cose del genere, tutto autofinanziato ed è
Perfetto.
pubblico,
Quindi a
quindi
beneficio di chi segue la lezione in
tutto.
differita, insomma, abbiamo anche dato qualche riferimento chiaro. Io ti ringrazio veramente tanto, è stato un piacere, spero che avremo altre occasioni, insomma, ora
Grazie a voi. Vi
niente.
lascio il link in chat,
Grazie,
se lo volete mettere in
grazie, ti auguro un
descrizione
buon
lo.
lavoro, vi auguro un buon lavoro, insomma, a te e al tuo gruppo, veramente tanto, grazie, buon fine settimana.
Grazie a voi, è stato un piacere, alla prossima.
Grazie
Grazie a
mille,
tutti.
arrivederci.
Bernardo.
Grazie mille.
Ciao, arrivederci.
Grazie.